La morte di Ettore. Da Iliade, libro 22, versi 248-404. Quando Ettore vede Achille avanzare verso di lui, preso dal panico, fugge e compie 3 giri intorno alle mura, inseguito dal nemico. Sull'Olimpo, intanto, Zeus pesa i destini dei 2 eroi sulla sua bilancia d'oro e quello di Ettore precipita verso il basso. Il responso è chiaro. Ettore deve morire. A questo punto anche Apollo lo abbandona e Atena, dopo aver assunto le sembianze di Deifobo, un altro dei figli di Priamo, lo esorta ad affrontare Achille. Ettore allora, confortato dalla presenza di quello che crede il fratello, si ferma e va incontro al suo destino. E questo è il momento di massima tensione narrativa, spannung, dell'intero poema. Nello scontro tra i 2 eroi, i più forti dei rispettivi eserciti, si riassume l'intera vicenda dell'Iliade, che qui trova la sua conclusione ideale. La morte di Ettore, infatti, segna il destino di Troia, che nell'Iliade non è raccontato, ma solo prefigurato. Quando furono vicini, avanzando l'uno verso l'altro, disse per primo Ettore dall'elmo lucente: «Non ti eviterò più come prima, figlio di Peleo. Quando 3 volte fuggii intorno alla grande rocca di Priamo, né osai aspettare il tuo attacco. Ma ora l'impulso mi spinge a starti di fronte. Ucciderò o sarò ucciso. Su, a questo punto, prendiamo a testimoni gli dèi. Saranno essi i migliori garanti di questo nostro patto. Io, per parte mia, non ti strazierò indegnamente se a me Zeus concederà di resisterti e di strapparti la vita. Ma dopo averti spogliato delle tue splendide armi, Achille, renderò il tuo corpo agli Achei. Tu fa lo stesso». Guardandolo bieco, gli rispondeva Achille scattante: «Ettore maledetto, non venire a parlarmi di patti. Non ci sono accordi leali fra leoni e uomini, né possono andare d'accordo lupi e agnelli, ma covano eterna ostilità gli uni verso gli altri, come non è possibile che tu e io siamo amici, né ci saranno accordi fra noi prima che uno dei 2, morendo, sazi di sangue Ares, il guerriero scudato. Rammenta ogni risorsa di cui disponi. Ora devi dimostrarti lanciere valente e audace guerriero. Non hai più scampo. Presto ti abbatterà a palla di Atena con la mia lancia e pagherai tutte in una volta le mie pene per i compagni che mi uccidesti infuriando con l'asta». Diceva, e bilanciata l'asta dall'ombra lunga la scagliava. Ma vedendosela davanti, la schivò Ettore luminoso, rannicchiandosi, e l'attrezzo di bronzo gli volò al di sopra e si piantò nel terreno. Lo divelse Atena, restituendolo ad Achille senza farsi notare da Ettore, pastore di genti, che allora disse al perfetto figlio di Peleo: «Mancato! Dunque, Achille, simile agli dèi, non conoscevi da Zeus il mio fato come credevi. Ma sei stato un subdolo fabbricante di chiacchiere fumose perché la paura di te mi facesse scordare ardore e forza. Non mi pianterai la lancia nella schiena mentre fuggo. Affondala nel mio petto mentre mi scaglio diritto su di te, se te lo concede un dio. E ora cerca di schivare la mia asta di bronzo, o, se intera, tu l'accogliessi nel tuo corpo. Certo, più leggera si farebbe la guerra per i troiani se tu morissi. Per loro tu sei la suprema calamità». Diceva, e bilanciata l'asta dall'ombra lunga la scagliava centrando il pelide nello scudo senza sbagliare, ma la lancia rimbalzò lontano. Si indispettì Ettore per il colpo veloce partito invano dal suo braccio. Rimase lì avvilito, non disponendo di un'altra lancia, e chiamava a gran voce Deifobo dal candido scudo, chiedendogli una lunga asta, ma non era più lì al suo fianco. Allora Ettore capì nella sua mente e disse: «Oh, ora sì che gli dèi mi hanno chiamato a morire. Credevo che fosse accanto a me l'eroe Deifobo, invece è all'interno delle mura. Atena mi ha ingannato. No, non mi è lontana la morte crudele, è qui vicina e non c'è scampo. Così da lungo tempo piaceva a Zeus e a suo figlio, il signore dell'arco, che una volta mi proteggevano benignamente. Ora il fato mi raggiunge. Ma che io muoia non senza gloria né senza lotta, bensì compiendo qualcosa di grande che resti nella memoria dei posteri». Dette queste parole, estrasse la spada acuminata, grande e pesante, che gli stava sempre appesa al fianco, e raccoltosi in sé, si slanciò come aquila che si libra in alto e attraverso le nuvole scure punta sulla pianura per rapire tenero agnello o pavida lepre. Così Ettore balzò agitando la spada. Ma anche Achille si avventò caricandosi d'impeto selvaggio e tenendo a protezione del torace lo scudo bello e variegato, e faceva oscillare l'elmo lucente a quattro piastre intorno a cui fluttuavano fitti i bei crini dorati che Efesto aveva adattato al pennacchio. Come fra gli astri appare nel cuore della notte la stella della sera, la più bella che brilli nel cielo, così scintillava la cuspide della lancia che Achille bandiva con la destra, meditando rovina per Ettore e cercando un punto indifeso nella sua morbida cute. Tutto il suo corpo era coperto dalle belle armi di bronzo che, uccisolo, aveva strappato a Patroclo possente, ma era scoperto un punto dove le clavicole separano il collo dalle spalle, alla gola, e più rapida è la morte. Lì il divino Achille colpì Ettore che lo assaliva e la cuspide trapassò diritta il morbido collo, ma il bronzo pesante dell'asta non recise la trachea perché potesse replicare ancora con qualche parola. Stramazzò nella polvere e se ne gloriava il divino Achille. Spogliando Patroclo delle armi, forse credevi, Ettore, di essere salvo, né ti davi pensiero di me che ero lontano, stolto. Altrove, alle concave navi, c'era per lui un difensore molto più forte, io che ero rimasto indietro e che ti ho piegato le ginocchia. Te, cani e uccelli dilanieranno miseramente, a lui daranno sepoltura gli Achei. Gli rispondeva con un filo di voce Ettore dall'elmo lucente. Ti scongiuro, per la tua vita e le tue ginocchia e i tuoi genitori. No, non lasciare che fra le navi degli Achei mi divorino i cani. Accetta invece bronzo e oro copiosi, doni che ti offriranno mio padre e la mia veneranda madre, e rendi la salma alla mia casa perché dopo la mia morte mi onorino di un rogo i troiani e le spose dei troiani. Guardandolo bieco, gli rispondeva Achille scattante. No, cane, non supplicarmi per le mie ginocchia o i miei genitori. Oh, se impeto e impulso mi spingessero a fare a pezzi e a divorare cruda la tua carne, perciò che hai fatto come nessuno potrà tenere i cani lontani da te, neanche se portassero qua e pesassero un riscatto 10 o 20 volte più grande, e altrettanto mi promettessero, e neanche se Priamo Dardanide desse ordine di recuperare la tua salma a peso d'oro. Né colei che ti diede la vita, la tua veneranda madre, ti adagerà su una bara e ti piangerà, ma cani e uccelli dilanieranno per intero il tuo corpo. Gli rispondeva spirando Ettore dall'elmo lucente. Ti riconosco e presagisco la mia sorte, né certo mi aspettavo di riuscire a convincerti. Dentro di te hai un cuore di ferro. Bada però che io non sia per te causa di collera divina nel giorno in cui Paride e Febo Apollo ti uccideranno, anche se sei valoroso, alle porte Scee. Disse così, e subito la morte lo avvolse, e l'anima, volata via dal corpo, andava all'Ade piangendo il suo destino e lasciando forza e giovinezza. A lui già morto, diceva Achille divino, «Muori! Accetterò la morte nell'istante in cui Zeus e gli altri numi immortali vorranno decretarla». Diceva, ed estrasse dal corpo l'asta di bronzo mettendola da parte. Poi gli toglieva dalle spalle le armi lorde di sangue. Accorsero all'intorno i figli degli Achei, contemplando le fattezze e la splendida figura di Ettore. Né alcuno gli si accostò, rinunciando ad assestargli un colpo. E diceva qualcuno, guardando il compagno più vicino, «Oh sì, ora è molto più tenero Ettore da palpare di quando appiccò il fuoco ardente alle navi». Diceva dunque così e accostandosi lo colpiva, ma spogliatolo delle armi, il divino Achille scattante si piazzò fra gli Achei pronunciando saettanti parole. «Compagni, capi e ufficiali degli Argivi, ora che gli dei ci concessero di vincere quest'uomo che da solo ci inferse più mali di tutti gli altri messi insieme, giriamo in armi intorno alla città per intuire con questa provocazione quali siano i propositi dei troiani. Se con la sua morte intendono ormai abbandonare la rocca o se desiderano resistere anche ora che Ettore non c'è più. Ma perché questi pensieri mi ragiona il cuore? Il lacrimato, insepolto, giace disteso alle navi Patroclo, del quale non potrò scordarmi finché sarò in mezzo ai vivi e mi si muoveranno agili le ginocchia. E se nella casa di Hades ci si dimentica dei morti, anche laggiù mi ricorderò del mio adorato compagno. Giovani figli degli Achei, ora intoniamo il peana e torniamo alle concave navi portando con noi quest'uomo. Gran vanto ottenemmo uccidendo il nobile Ettore, colui che nella loro città i troiani invocavano come un dio. E un atto umiliante meditava contro il nobile Ettore. A entrambi i piedi, dietro, traforò i tendini fra calcagno e malleolo e vi fece passare cinghie di cuoio legandole al carro e lasciando che la testa penzolasse inerte. Poi, montato sul carro, vi issò le splendide armi e frustò i cavalli. Quelli volavano pronti. Una nube di polvere si alzava mentre era trascinato, si scompigliavano le chiome scure e la testa, già bellissima, era tutta affondata nella polvere, ora che Zeus aveva concesso ai suoi nemici di sfigurarla nella sua stessa terra paterna.